Oggi parliamo del resto. Le scritture parlano molte volte di un resto. Il resto più famoso è quello che Dio indica al profeta Elia quando lui si lamenta del fatto di essere rimasto da solo a difendere il Dio di Israele nel suo paese, mentre tutto il popolo si era dato a servire gli idoli pagani. Anche a noi può capitare di sentirci come Elia, che siamo rimasti veramente in pochi in mezzo a un mondo pagano. E il resto di Elia erano 7.000 uomini che non si erano lasciati corrompere dai Baal. Come percentuale non erano molti, ma Dio tiene conto di questi pochi. Hai mai pensato tu di far parte del resto di Dio nel tempo in cui stiamo vivendo oggi? È un pensiero che può venire. Il mondo occidentale è stato inghiottito dagli idoli, la nostra cultura si inchina al Baal del potere economico e all'Ishtar del piacere sensuale. La delinquenza viene tollerata perché supera i limiti di gestibilità nella società. Se pensiamo a questa situazione, con anche le chiese istituzionali compromessi con il mondo, cioè praticamente accettano tutto quello che il mondo vuole, dove trovi il resto di Dio nella nostra realtà? Va a finire che lo troviamo proprio in posti come questo, mi sembra, perché ci sono poche alternative. È senz'altro un grande privilegio se è così. Possiamo complimentarci di aver fatto la scelta giusta, ma con il privilegio viene anche la responsabilità. Voi siete la luce del mondo. Voi siete il sale della terra e questo è meno comodo. Abbiamo una responsabilità ben definita nei confronti del nostro mondo. Attenzione, dicevo, non tutto il mondo, il nostro mondo, perché ognuno di noi vive in un contesto specifico del quale è responsabile per essere sale e luce in quell'ambiente. E se il sale perde il gusto, meglio non pensarci, che sappiamo che ci sono delle brutte conseguenze. Uno dei motivi per cui noi ci incontriamo ogni domenica in chiesa è proprio per poter caricare le batterie della nostra luce, per essere sempre pronti a risplendere. Perché non è difficile che la nostra bussola, che vogliamo punti sempre a Cristo, si confonda nel trambusto della vita nel mondo. Solo se ci incoraggiamo a vicenda nel corpo di Cristo possiamo vivere da persone che sono nel mondo ma non sono del mondo, e persone che non compromettono la parola di Dio. L'Apostolo Paolo infatti dice in 2 Corinzi 17: noi non siamo infatti come quei molti che falsificano nella parola di Dio, ma parliamo mossi da sincerità, da parte di Dio, in presenza di Dio, in Cristo. La sincerità del cuore è al primo posto. Signore Gesù, noi non vogliamo trascurare la responsabilità che tu ci hai data, ma abbiamo bisogno della presenza dello Spirito Santo in ogni momento della vita quotidiana, affinché ci ispiri al comportamento giusto in ogni situazione. Grazie, Signore Gesù, che ci concedi la pienezza dello Spirito Santo. Grazie, Gesù. Amen.
Yeah. Alleluia.
Grazie Signore Gesù, grazie Signore, perché possiamo venire davanti a te ad adorarti. Grazie Signore, perché siamo stati riconciliati. Allora ho chiesto un altro canto, perché è legato all'argomento. Mentre meditavo sul messaggio di oggi, ho avuto nel cuore questo canto, che è un vecchio, medio vecchio canto, che è stato preparato su Isaia 35. E credo che, insomma, sia il momento di farlo. Alleluia. Grazie Gesù. Perché parla del nostro Dio, parla di quello che il nostro Dio ha fatto, parla del motivo per cui il Signore è venuto qui ed è nato. Abbiamo appena passato il Natale, e quello che il Signore, quando ho detto: Signore, cosa devo dire? E ho avuto nel cuore una parola, in inglese è remind, io l'inglese non lo so, però è ricorda, ovvero ricorda perché sono nato, ricorda perché sono venuto. E qui in questo canto noi vediamo uno dei motivi per cui il Signore è venuto, tanti motivi.
Coraggio, non temete, ecco viene a voi il vostro Dio, la salvezza più non tarderà. Le ginocchia vacillanti, non abbiate più tra voi, vedrete la potenza del Signore. Date, innalzate, date gloria, lode ed onor a Dio grande, al Re della gloria.
grazie, perché da quando tu sei venuto, Gesù, da quando tu sei sceso sulla terra, è iniziato un tempo di gioia, è iniziato il tempo della speranza, è iniziato il tempo della salvezza. E oggi, a parte il fatto, vabbè, siamo ancora un po' in questa atmosfera natalizia, è il tempo della gioia, è il momento per lodare il Signore, per glorificare il Signore, per innalzare il Signore. E niente, ho avuto questo ricorda, e poi mi sono venuti in mente due versetti che si trovano in Isaia, che sembrano, a dire la verità, uno l'opposto dell'altro, perché effettivamente dicono, cioè i termini sono uno l'opposto dell'altro, però sono complementari. E il primo che leggo è in Isaia 46, ai versetti 9-10, che è legato a questo ricorda, e c'è proprio scritto, scusate, ricordate il passato, le cose antiche, perché io sono Dio e non ce n'è alcun altro, sono Dio e nessuno è simile a me. Io annuncio la fine sin dal principio, molto tempo prima dico le cose non ancora avvenute. Io dico, il mio piano sussisterà e metterò a effetto tutta la mia volontà. Quindi qui ci dice, ricordate il passato e le cose antiche. E immediatamente mi è venuto in mente un altro versetto, che è invece in Isaia, sempre Isaia 43, al 18, che dice, non so se voi ve lo ricordate, non ricordate più le cose passate e non considerate più le cose antiche. Però andando avanti dice, ecco, io sto per fare una cosa nuova. Essa sta per germogliare, non la riconoscerete? Sì, io aprirò una strada nel deserto e farò scorrere fiumi nella steppa, quello che abbiamo appena cantato. E ho detto, mamma mia, Signore, prima dici una cosa e poi sembra che tu dica l'opposto. Però se leggiamo il contesto, questi due passi si completano. Perché il primo dice, non ricordate più le cose passate perché io sto per fare una cosa nuova. Cioè non ricordate più le situazioni del mondo. Non ricordate più gli errori che avete fatto. Non ricordate più i dolori che avete vissuto. Non ricordate, perché io sto facendo una cosa nuova. E qui si stava riferendo al fatto che sarebbe venuto a nascere e a morire per la nostra salvezza, per poterci togliere dal buio. Dice, non ricordate più. Al 46 invece dice, ricordate il passato, le cose antiche, perché io sono Dio e non ce n'è alcun altro. Ovvero, ed è il messaggio che io ho ricevuto prima per me e poi condivido con voi, ricorda chi sono io. Ricorda perché sono nato, ricorda perché sono venuto, perché questo ricordarci perché lui, io ho capito questo, il ricordarmi perché lui è venuto è la mia salvezza, il ricordarmi ogni giorno, ogni minuto, ogni istante perché lui è nato è ciò che mi fa stare in piedi. Il ricordarmi ogni istante, ogni minuto, ogni secondo perché lui è nato è ciò che mi permette di andare avanti. Quindi in effetti si completano, perché se io invece di continuare a ricordare ciò che mi crea pesantezza, dolore, no? Quando uno pensa al proprio passato, pensa alle proprie esperienze dolorose, se continuo a rimanere aggrappata a quello, io non vado avanti. Se invece io ricordo quello che Dio ha fatto per me, allora posso andare avanti. In questo senso c'è qualcosa che io non devo più ricordare e c'è qualcosa che io quotidianamente devo ricordare. E ho pensato al Natale, no? Al fatto che Gesù, cioè quando faccio questa domanda, spesso la si fa anche coi ragazzi, no? Quando si affrontano storicamente degli argomenti legati alla religione, perché Gesù è venuto? E la risposta comune è venuto per noi, no? E mentre stavo meditando, il Signore mi ha detto: non è corretto dire che io sono venuto per tutti. E ho detto: bah, Gesù, lui ha detto: non sono venuto per tutti, sono venuto per ognuno. Che è diverso, è la stessa cosa, ma è diverso. Perché se io dico che Gesù è venuto per tutti, io sono una parte indistinta di questo tutti. Tutti è una massa indistinta. Quindi io sono lì, ma mi confondo con gli altri. Se invece io dico Gesù è venuto per ognuno, allora vuol dire che Gesù è venuto per me. E chiedo a ognuno di voi di dirlo: grazie Gesù, perché sei nato per me. Sei nato per me, è nato per tutti, ma nel tutti mi confondo. Nel tutti non prendo, non riesco a prendere adeguatamente quello che Gesù ha fatto. Mentre Gesù dice: io sono nato per ognuno, uno. Perché ognuno di noi è preziosissimo davanti al Signore. Ognuno di noi ha valore davanti al Signore. Ognuno di noi ha una chiamata davanti al Signore. Ognuno di noi ha un valore inestimabile, che è il valore del suo sangue. E non solo, se io dico Gesù è venuto per ognuno, ovvero Gesù tu sei nato per me, questo automaticamente mi fa capire che Dio è interessato a me. Dio non è distratto, Dio non è distratto. Quando io sto male, quando io soffro, quando io attraverso un momento di confusione, Dio non è distratto, perché Dio è nato per me. Allora questo è il primo ricorda, no? Quando stai male, quando stiamo male, quando ci troviamo in momenti di confusione, la prima cosa da ricordare è: Gesù, ma tu sei nato per me. E in Isaia, sempre 9, al versetto 5, dice: poiché un bambino ci è nato, un figlio ci è stato dato. Domanda: perché ci è stato dato? E l'ho trovata sempre in Isaia, tanti versetti in Isaia. Isaia ha profetizzato, lo sapete, no? Ha profetizzato la venuta di Gesù 700 anni prima. Quando Gesù è nato ed è vissuto, ha realizzato tutte le profezie di Isaia che erano state dichiarate. In Isaia 61:1, lo prendo dall'Amplified, comunque: lo Spirito del Signore Dio è su di me. Questa Gesù l'ha letta proprio, nella sinagoga. Perché il Signore mi ha unto per predicare il Vangelo della buona novella ai miti, ai poveri e agli afflitti. Mi ha mandato, ecco qua, perché è stato mandato, perché è nato, a fasciare e guarire i cuori spezzati, a proclamare la libertà ai prigionieri e l'apertura della prigione e degli occhi a coloro che sono legati. Gesù è stato mandato, ci è stato donato. Quindi Dio lo ha dato per noi, per fasciare i cuori spezzati, per ridare la vista ai ciechi, per liberare dal carcere i prigionieri e dalla reclusione quelli che vivevano nelle tenebre. Ecco perché Gesù è nato, ecco perché l'abbiamo festeggiato il 25 aprile. L'abbiamo festeggiato perché è venuto per questo motivo. È nato per portare il perdono, è nato per portare la riconciliazione, è nato per accendere una speranza. È nato per accendere una speranza. E oggi, in tempi come questi, è importante che io ricordi Gesù. Tu sei nato per me e sei nato per accendere una speranza. Questo vuol dire che questo è il Salmo 23, ma anche Isaia, che se anche sono nelle tenebre più fitte, Gesù, tu sei nato per darmi una speranza. E questo, almeno personalmente, credo sia molto importante, perché quando ci sentiamo nel deserto e nelle tenebre, tendiamo a buttarci giù, tendiamo a farci cadere le braccia. Ma il ricordare che Gesù è venuto per accendere una speranza è qualcosa che può aiutarci a tenere gli occhi in alto e ad andare avanti. Gesù, davanti a me io vedo il buio, intorno a me io vedo il buio, Signore, davanti a me vedo una strada chiusa, però tu sei venuto per dare una speranza. Tu sei venuto per accendere una speranza. Ed è questo che dobbiamo ricordare al momento giusto. È venuto per dire a ognuno: vieni a me tu che sei affaticato e oppresso, io ti darò ristoro. Prendi il mio giogo che è umile e leggero e troverai ristoro per la tua anima. È venuto per dare ristoro. È venuto per dire a ogni anima stanca: coraggio, non temere. Coraggio, non temere. Coraggio, non temere. E lo ha detto e lo dice tanto, credo, no, che non temere lui lo dica 300, ci sia scritto 365 volte, così si dice, ovvero una per ogni giorno dell'anno. Perché per noi è facile cadere nella paura quando non stiamo bene. Per noi è facile scivolare nella depressione, fra virgolette. Per noi è facile scivolare nella lamentela. Per noi è facile. Però il Signore per ogni giorno ha un non temere. Allora, quando mi capita di scivolare nella disperazione, nella depressione, ricorda. Ricorda perché è nato. Ricorda perché. Perché quel bambino, sempre in Isaia 9, dice che è il Dio potente, il Padre per sempre, il Principe della pace, il Regno dominerà sulle sue spalle. Quel bambino è il Dio onnipotente. E allora ricorda, dice ricorda, quando sei nel disorientamento, nella confusione, ricorda perché io sono venuto. È venuto per accendere la luce, è venuto a portare la luce nelle tenebre. Isaia 9:1, il popolo che camminava nelle tenebre vede una grande luce, su quelli che abitavano il paese dell'ombra della morte la luce risplende. Questo è venuto a fare, ma è venuto a farlo davvero? Allora io credo che qui il punto sia: io lo credo o no? Io lo vivo o no questo? Perché quel ricorda è, credilo, quel ricorda è, recupera e vivi. Quel ricorda non è solo una memoria, è un cammina in questo. Rimani in me, continua a mantenere gli occhi fissi su di me. È questo quel ricorda, quel ricordate. È venuto a dire: sorgi, risplendi, perché la tua luce è giunta e la gloria del Signore è spuntata sopra di te. Infatti, ecco, le tenebre coprono la terra e una fitta oscurità avvolge i popoli, ma su di te sorge il Signore e la sua gloria appare su di te. Perché? Perché Lui è nato per ognuno, non è nato per tutti, quindi magari la sua gloria risplende più su qualcuno e meno su qualcun altro. No, è nato per ognuno. E la gloria di Dio, la fiamma di Dio è su ognuno. Giovanni dice: a quelli che l'hanno accettato ha dato il diritto e il potere di diventare figli. Se io lo credo, se io vivo in questo, la sua gloria appare su di me, perché lui è venuto con questo obiettivo. Quel piccolo bambino è Dio che ci dice: c'è speranza. E questo, mentre molto spesso mi capita, quando magari si parla con persone che non credono, sembra che noi a volte, no, parliamo e diciamo delle parole, no? Uno dice: bah, è vero o non è vero? Parole. Uno, la parola è venuta e non si è fatta parole, ma si è fatta carne. Gesù è nato, Gesù è un personaggio storico, cioè Gesù non è un personaggio inventato, ok? La parola si è fatta carne, la parola ha potuto potuto essere toccata, vista, e mi sono scritto Giovanni, prima Giovanni 1:1-4, quel che era dal principio, quel che abbiamo udito, abbiamo visto con i nostri occhi, quel che abbiamo contemplato, che le nostre mani hanno toccato della parola della vita, poiché la vita è stata manifestata, noi l'abbiamo vista, ne rendiamo testimonianza. Vi annunciamo la vita eterna che era presso il Padre e ci fu manifestata. Quel che abbiamo visto e udito lo annunciamo a voi, perché pure voi siete in comunione con noi. Quante volte ripete: l'abbiamo visto, l'abbiamo visto, l'abbiamo udito, è vero, è vero. Quello che è scritto è vero, non sono parole. E qui noi dobbiamo farlo questo salto. Noi che abbiamo accettato Cristo, lo dobbiamo fare questo salto. Abbiamo fatto un salto nel momento in cui abbiamo accettato Gesù come Signore e Salvatore, siamo nati di nuovo. Però io credo che sia un salto da fare ogni giorno, perché quando arriva il problema e io mi lamento, ho paura, entro nel dubbio, devo fare quel salto e dire: Signore, ma tu sei vero, tu sei vivo. Quello che tu prometti, tu lo mantieni. Signore, non c'è più disperazione in te. Io questo salto lo devo fare. Quel ricordate è credete. Quel ricordate è vivete in quello che io ho fatto. Ricordate le cose passate. Cosa c'è da ricordare delle cose passate? La croce. Ricordate quello che ho fatto. Dopo quello lo affronto dopo. Un altro motivo per cui è venuto Gesù non è nato per darci delle regole, per venire a portarci delle regole. Ce n'erano già abbastanza, no? La legge era già stata lasciata all'uomo. Non è venuto a darci degli avvertimenti, non è venuto a infliggere delle punizioni, non è venuto a portarci una religione. Non è venuto a portarci dei riti nuovi, è venuto per introdurci in una relazione. È venuto per introdurci in una relazione col Padre. Una relazione, e lo dice in Giovanni 3:16, poiché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia la vita eterna. Io adesso non so voi, però per tanto tempo, leggendo questo versetto e proclamando questo versetto, l'accento io lo mettevo perché nessuno perisca. Cioè Gesù è venuto perché non andiamo all'inferno. Ci siamo? Ed è vero. È venuto perché anziché andare all'inferno ed essere condannati, noi andassimo in paradiso. Però dopo dice: ma abbia vita eterna. E la vita eterna non è il vivere per sempre. Perché quando il nostro corpo morirà, la nostra anima e il nostro spirito continuerà ad esistere, sia che si vada all'inferno, sia che si vada in paradiso. Quindi l'anima e lo spirito non cessano di esistere. Quindi la vita eterna non è un'esistenza che non finisce più, è un'altra cosa. E Gesù lo dice in Giovanni 17:3, questa è la vita eterna, che conoscano te, il solo vero Dio, e colui che tu hai mandato, Gesù Cristo. Allora se io torno a Giovanni 3:16, perché Gesù è venuto sulla terra? Perché noi conosciamo il Padre e Gesù. E quel conoscere cosa vuol dire? Essere uno con Lui, avere una comunione intima con Lui. Allora, quando io torno a quel ricorda, cosa vuol dire? Signore, mi trovo in difficoltà e vedo davanti a me dei giganti, vedo davanti a me dei problemi enormi. E Lui dice: ricorda, ovvero sei in relazione con me. Entra in relazione con me, entra in intimità con me, ascolta quello che io ho da dirti, tieni gli occhi fissi su di me, non distrarti a guardare i tuoi giganti, non distrarti a guardare quello che sembra che ti stia schiacciando, rimani con gli occhi fissi su di me, perché io sono venuto a darti la vita eterna, sono venuto affinché tu possa entrare in una relazione in cui tu possa prendere tutto, tutto quello che io ho per te, tutto quello che io posso, tutto quello che il Padre ha. E allora ho capito questo. Quando mi trovo in difficoltà, è inutile che io stia a ragionare, pensare, parlare. Quello che io devo fare è entrare, mantenere questa relazione con Dio, perché è Lui la salvezza, è Lui la speranza, è Lui che libera. E l'errore che si fa molto spesso qual è? È quello di abbassare lo sguardo e di cominciare a ragionare sulle situazioni. Ma Gesù non è venuto a darci un'intelligenza migliore. Gesù è venuto a darci una relazione. Ma perché sarà venuto a darci una relazione? Perché in quella relazione Lui può muoversi. In quella relazione Lui può agire dentro di noi e attraverso di noi. E qualunque sia il problema che attraversiamo, la soluzione è tenere gli occhi su di Lui. È camminare ogni giorno in quella relazione, camminare ogni minuto in quella relazione, ogni secondo in quella relazione. Smith Wigglesworth diceva che anche quando andava a fare la spesa chiedeva al Signore cosa doveva comprare. Lì c'era una relazione che non cessava mai. Era una relazione che non si interrompeva mai. E Gesù è venuto a darci questo. È quella relazione che è venuto a portare. Una relazione intima col Padre, con Gesù e con lo Spirito Santo. E poi è venuto, come ho detto prima, quel ricorda la croce. Ricorda quello che è successo sulla croce. Perché è quella lì. È quella la chiave. È nato per morire. Gesù, la parola si è fatta carne, non si è fatta carne per venire a vedere le bellezze del creato, non si è fatta carne per poter fare una buona passeggiata sulla terra. È venuto per morire. È venuto per prendere su di sé ognuno di noi, e questo lo sappiamo. È venuto per caricarsi, c'è scritto un figlio ci è stato dato, cioè quel figlio non è vissuto per se stesso, perché è stato dato a noi, è venuto per noi. È venuto per caricarsi di tutto il dolore, di tutte le malattie, di tutti i peccati, di tutte le iniquità, cioè le cause del peccato, della nostra natura di peccato. Ed è ovvio che per attivare l'opera della croce io devo credere. Ed è venuto, se leggo Isaia 53 al 3:5, adesso prima vi faccio una breve testimonianza che vi spiega così l'enfasi su alcune parole di questi versetti. Io ho avuto un mese e mezzo fa, un momento di preghiera, un'esperienza durante la preghiera verso il Signore molto 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 forte, molto, era da tanto tempo che non avevo degli incontri così, così forti, ed era un po' che io chiedevo al Signore che sbloccasse qualcosa in me, perché sentivo che c'era qualcosa che era bloccava. E qualcosa che aveva anche un'influenza sul mio modo di relazionarmi, sul mio modo di pensare, di agire, e mi faceva stare male, mi metteva a disagio. E chiedevo, e sapevo che c'era qualcosa, ma non sapevo cosa fosse. E quindi chiedevo al Signore, Signore rivelamelo, Signore sblocca, Signore aprimi gli occhi, se era continua la preghiera così. Poi un giorno in cui ero un po' demoralizzata, perché non succedeva niente e non stavo bene, ho sentito un versetto che deve essere in Ebrei, e che era: è con la fede e la pazienza e la perseveranza che si ottengono le promesse. Per cui ho detto: va bene, allora Signore, se è con la fede e la perseveranza che si ottengono le promesse, adesso io mi metto qua e ti lodo credendo che tu interverrai. e ho messo su un canto di adorazione e ho iniziato ad adorare il Signore. E quasi subito mi ha parlato. E ho visto come un film della mia vita. E tante situazioni da quando ero piccola fino ad ora. E tante situazioni dolorose della mia vita. E alcune delle quali proprio io avevo completamente rimosso, no? E quello che lui, adesso non sto a entrare proprio nel dettaglio, però per ogni situazione in cui piangevo, in cui ero spaventata, in cui mi sentivo sola, in cui ero disperata, lui mi diceva: io ero con te, anche quando non lo conoscevo, io ero con te mentre stavi così, io ero con te quando piangevi, io ero con te quando ti sentivi rifiutata, io ero con te. E è stata una cosa molto strana, perché non si è trattato solo di un ricordo, cioè io proprio rivissuto quel dolore, come se fossi in quel momento, non è stato un ricordare. E lui diceva: ero con te. E poi a un certo punto mi sono vista mentre schiacciavo il dolore che provavo in fondo, perché era troppo forte sostenerlo per me, non ce l'avrei fatta. Per cui in qualche modo io nascosto quel dolore in fondo, in una parte della mia anima, in fondo, per non vederlo più. E ho indossato una maschera, dovevo essere perfetta, dovevo essere brava, ma era illusoria, perché effettivamente io continuavo a star male. E il Signore mi ha detto: io ero con te mentre tu nascondevi questo dolore, ero con te mentre fingevi, ero con te. E ho capito che il Signore era con me anche quando io non mi comportavo come avrei dovuto, non mi ha abbandonato. Lui ha detto: io non ti ho abbandonato. Ho visto che continuava a circondarmi e ho capito l'amore di Dio. Poi a un certo punto ho visto un grosso lastrone di pietra, una pressa, fate conto, una pressa enorme, che gravava su di me, giovane, no? Ed era pesantissima, cioè era una cosa enorme che mi schiacciava. E il Signore mi ha detto: non sei rimasta schiacciata, perché fra quella lastra e il pavimento di fianco a me c'era lui. E l'ho visto in questo modo, ricurvo, con la lastra sulla sua schiena. Lui ha detto: l'ho presa io quella lastra e non ti ha schiacciato. E improvvisamente ho avuto il flash della croce. E ho capito che sulla croce lui ha preso i miei dolori, le mie malattie, i miei peccati, ma li ha presi lui quando l'ho visto con quella lastra sulla schiena. E ho capito che io non sono stata schiacciata perché lui è stato schiacciato al posto mio. Ha detto: io l'ho presa su di me quella lastra e tu sei viva perché io sono stato schiacciato al tuo posto. E ho capito la croce. E mi sono venuti in mente due versetti. Il primo è stato Lamentazioni 3, 22-23, che dice: è una grazia del Signore che non siamo stati completamente distrutti. Era quello che io stavo vivendo in quel momento, perché io l'ho capito quello. È stato per grazia che io non sono stata distrutta, perché io avrei meritato di essere distrutta. Ma il Signore è stato lì sempre, sempre, ogni istante della mia vita, ogni giorno della mia vita, era lì. E mi circondava. È una grazia del Signore che non siamo stati completamente distrutti. Le sue compassioni non sono esaurite, si rinnovano ogni mattina. Grande è la tua fedeltà. E poi mi è venuto in mente Isaia 53, 3-5. Disprezzato e abbandonato dagli uomini, uomo di dolore. Perché Gesù è stato un uomo di dolore? Perché tutti i miei dolori li ha presi lui. Familiare con la sofferenza, tuttavia erano le nostre malattie che portava, erano i nostri dolori quelli di cui si era caricato, ma noi lo ritenevamo colpito, percosso da Dio, umiliato. Egli è stato trafitto a causa delle nostre trasgressioni e la CEI dice schiacciato a causa delle nostre iniquità. Questi due versetti mi sono venuti in mente. Il castigo per cui abbiamo pace è caduto su di lui e mediante le sue lividure noi siamo stati guariti. E mi ha anche detto il motivo per cui è cambiato qualcosa dopo quella preghiera. È cambiato qualcosa. ha sbloccato qualcosa. E non solo ho capito, ma ho vissuto delle situazioni per cui adesso è diverso. Adesso è diverso il modo in cui vedo, il modo in cui mi rapporto, il modo in cui mi muovo. È differente, perché lui è intervenuto. E quello che ho capito è questo. C'è il dolore e molto spesso, questo dolore influenza la nostra vita. Questo il dolore influenza il nostro modo di comportarci. Sentivo un reel di Morra che diceva: le persone ferite feriscono. Le persone ferite feriscono. Perché se vivo assecondando il mio dolore, io faccio del male agli altri. Però quello che ho capito è che lui l'ha preso su di sé. E se lui l'ha preso su di sé, allora io glielo posso dare, questo dolore. Allora, quando io sto male, non sono obbligata a star male. Io posso andare davanti a Dio e ricordare quello che lui ha fatto. Ovvero, lui è un uomo di dolori e capisce il mio dolore. E io posso riversare su di lui, gettare su di lui il mio dolore, non solo, capite, la mia colpa, il mio peccato, anche il dolore. Posso versarlo su di lui e dire: Signore, lo do a te. Signore, intervieni nella mia vita. Signore, apri i miei occhi. Signore, rivelami. Signore, e mi è venuto in mente di nuovo Colin, vi ricordate quando fece quel convegno sul cuore e disse che noi, la nostra anima è come una casa che ha tante stanze, no? E dice: ci sono stanze che sono illuminate, stanze che hanno le finestre aperte, la porta aperta, stanze chiuse. E in quella preghiera il Signore ha aperto una stanza del mio cuore. E io ho sentito quando l'ha aperta ed è uscito quello che io avevo nascosto, perché mi faceva male. L'avevo nascosto pensando di poter vivere così, invece no, perché quella cosa che era nascosta continuava a operare nella mia vita. E la mia preghiera era: Signore, vieni e apri ogni area del mio cuore, apri ogni stanza nel mio cuore, entra tu, fai uscire gli scarafaggi, i topi, tutto quello che è lì nascosto, togli la polvere, apri, entra e illumina. Perché quando lui entra e illumina, qualcosa cambia. Non sono parole, perché io l'ho vissuto. È stata un'ora di singhiozzi quella lì. È stata un'ora di singhiozzi, quindi non era solo, capite, un ricordare. È andato in profondità, ma lo fa. Dio lo fa. Ognuno di noi ha delle stanze chiuse. E credo che ci saranno stanze chiuse finché non arriveremo davanti al Signore, no? Ognuno di noi le ha. E quello che io credo il Signore ha detto a me, ma stia dicendo anche a voi: chiedetemi di entrare in quelle stanze. Spesso noi non sappiamo qual è la stanza chiusa. Noi stiamo solo male. Noi soffriamo e non sappiamo qual è quella stanza chiusa, ma lui lo sa. Allora, invece di tenere gli occhi sulla situazione, sulla circostanza, sulle persone, andiamo davanti a lui e diciamogli: Signore, c'è qualcosa che io ti devo dare, Signore. C'è qualcosa che io non posso reggere, c'è qualcosa che io non riesco a gestire, c'è qualcosa che non riesco a tollerare, Signore. Vieni dentro di me. Relazione, non diamo la colpa agli altri. Relazione, vieni dentro di me, apri ogni stanza del mio cuore. Io non so quale sia, Signore, ma tu lo sai. Dammi rivelazione, entra e libera. Perché lui vuol fare, è nato per questo. Lui è nato, è uomo dei dolori, perché noi non dovessimo più soffrire. Allora, la speranza, almeno per me lo è stata, e io la giro a voi, la speranza è questa: se tu stai male non devi star male tutta la vita, se tu stai soffrendo non devi soffrire tutta la vita, Se tu hai fatto determinati errori fino ad ora, non li devi fare tutta la vita. Se tu hai un vizio, quel vizio non deve essere per tutta la vita, perché Dio può risolverlo, perché Dio può intervenire, perché Dio è venuto per intervenire, è venuto per renderti libero. Però ci vuole la nostra collaborazione. E la collaborazione com'è? Signore, io devo mantenere la relazione con te. Io devo mantenere questo filo diretto con te. Non posso perdere tempo, perché diventa perdere tempo. Quello mi ha fatto questo, quello mi ha fatto quell'altro, quello non mi ha detto, quello non mi ha salutato, oppure do la colpa al datore di lavoro, do la colpa ai colleghi, do la colpa al mondo. Scusate, perdiamo del tempo così. La soluzione diretta qual è? Signore, allora io ho bisogno, tu lo sai, non sono io che lo so. È inutile che cerchiamo delle soluzioni umane, e lo facciamo. Quando stiamo male, adesso ognuno di voi se lo chieda, quando io sto male, quando c'è una situazione che mi preme, qual è la mia prima reazione? È andare davanti al Signore e dire, ok, Signore, fai tu? O è, aspetta, cosa posso fare? Chi posso chiamare? Come mi posso muovere? Dove posso andare? Qual è la prima cosa che noi facciamo? Allora, dove posso andare? Chi posso chiamare? Cosa posso fare? È tempo perso. Vado davanti al Signore, dico, Signore, c'è qualcosa che non va. Ho bisogno. Getto su di te il mio dolore, getto su di te il mio affanno, getto su di te la mia paura. Getto su di te la mia disperazione, perché tu sei venuto per darmi una speranza. Perché tu sei la mia speranza. Lui ha detto, io sono la via, la verità e la vita. Allora vengo da te, Signore Gesù. E poi magari mentre pregate, lo sguardo si riabbassa e vi torna in mente la situazione. No, la rimetto lì, Signore, perdonami. Apri queste stanze nel mio cuore, Signore. Vieni e regna, vieni, illumina. Ma non chiedeteglielo una volta sola. Perché lui dice, continuate a chiedere e vi sarà dato. Chiedete con perseveranza, bussate con perseveranza, cercate con perseveranza. E io so che se si fa così, il Signore risponde. E guardate, lo sa lui quando deve rispondere. Quello che lui mi ha detto è, adesso hai potuto affrontare quel dolore perché io sono con te. L'hai affrontato con me. Evidentemente... dipenderà anche dal tipo di relazione che si instaura, dalla fede che ho. Però se cerco, trovo. Se busso, mi viene aperto. E se chiedo, ricevo. È che noi lo facciamo una volta, se non otteniamo subito risposta, allora abbassiamo. Ci cadono le braccia. No, continua finché non vedi una risposta. E io mi sono scritta, io sono viva perché il dolore, la colpa, gli errori che avrebbero dovuto stroncare me hanno stroncato lui. Io sono viva perché lui l'ha preso su di sé. In Ebrei 2:14-18 dice... Poiché i figli hanno in comune sangue e carne, egli pure vi ha similmente partecipato per distruggere con la sua morte colui che aveva il potere sulla morte, cioè il diavolo, e liberare tutti quelli che dal timore della morte erano tenuti schiavi per tutta la vita. Egli è diventato simile ai suoi fratelli in ogni cosa. E al 18, infatti, poiché egli stesso ha sofferto la tentazione, può venire in aiuto di quelli che sono tentati. Ecco perché posso andare davanti a Dio, perché spesso le persone che soffrono tanto, cosa dicono? Ma tu non puoi capire perché tu non vivi, ed è vero. Generalmente riusciamo a capire bene una persona se abbiamo vissuto la stessa situazione, però Dio dice, egli stesso ha sofferto la tentazione, tutto, ogni tentazione, e può venire in aiuto di quelli che sono tentati. Ma Dio sì che ti capisce. Dio ci capisce, qualunque sia la situazione che stiamo attraversando, Dio, Gesù, la capisce e l'ha pagata. Il diavolo ha riempito il mondo di buio, di dolore, E Gesù è venuto ad assorbire, ho avuto questa immagine, ad assorbire il dolore e a portare la luce. Ma per chi? Per chi crede, lo devo credere. Com'è che lo credo? Devo sviluppare questa relazione, devo coltivare questa relazione col Signore. Ogni giorno, non posso permettermi di staccare il mio sguardo da Lui. Perché se lo sguardo da Lui, se lo stacco da Lui, su chi lo metto? O lo metto su di me, o lo metto sulle situazioni. E se lo metto di me, su di me, sulle situazioni, faccio dei danni. Ebrei dice, accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia, per ottenere misericordia, trovare grazia ed essere soccorsi al momento opportuno. Allora, se io credo questo, se io entro in questo, se io entro in questa verità, sapete che cambierò modo di pensare e di parlare? Sapete che invece di lamentarmi comincerò a ringraziare? Sapete che invece di accusare gli altri comincerò a lodare il Signore? Se so che posso avvicinarmi al trono della grazia e ottenere misericordia, trovare grazia ed essere soccorso al momento opportuno, cambia il mio modo di parlare, cambia il mio modo di rapportarmi agli altri, cambia. C'è un'esortazione a rivolgerci al trono della grazia per essere aiutati. E poi è nato per darci la sua pace. Una pace che non è assenza di problemi. La pace di cui Dio parla non è non ci sono più problemi, è la mia pace. Lui dice, vi lascio la pace, vi do la mia pace, io non vi do come il mondo vi dà. Il vostro cuore non sia turbato e non si sgomenti. La pace di cui parla Gesù è una pace che non dipende dalle circostanze, è la pace di Dio. È una pace che viene dal fatto che noi dimoriamo in Lui e Lui dimora in noi. È una pace. Io non so se vi è mai capitato di essere agitati, spaventati, preoccupati, e decidete di andare a pregare, decidete di lodare il Signore, decidete di tenere gli occhi su di Lui. Cosa succede? Pace. Le situazioni esterne rimangono le stesse, però dentro qualcosa cambia. E cambia perché Lui è vivo, cambia perché Lui è vero, cambia perché Lui vive, cambia perché Lui si è fatto carne, non parole. Ed è venuto a darci questa pace. E non dice, allora, Gesù ci ha donato la sua pace. Lui aveva una pace soprannaturale, vi ricordate quando dormiva nella barca nel corso della tempesta? Perché? Perché lui, Gesù poteva dormire? Perché era Dio? No, era Dio ma uomo. Lui ha vissuto da uomo ripieno di Spirito Santo. Perché poteva dormire? Perché la sua relazione con Dio era una relazione che non si interrompeva mai, mai. La nostra pace non è umana, ma sapete che noi ce l'abbiamo già questa pace dentro? Noi ce l'abbiamo già questa pace. Non è che devo dire, oh Signore, ti prego, dammi la pace, perché Gesù ha detto, io vi do, ve l'ho già data. Com'è che posso vivere in questa pace? L'ho detto prima, andiamo davanti al Signore, lodiamo il Signore, teniamo gli occhi su di Lui. Questa pace si espande, si attiva. E non è una pace naturale, è una pace soprannaturale. E questa è un'altra cosa che dobbiamo tenere presente nella nostra vita. Che esiste un mondo naturale, ma esiste un mondo spirituale. E il mondo spirituale è sia fuori che dentro di noi. Ed è a questo mondo spirituale che noi dobbiamo appellarci. Dobbiamo vivere anche nel naturale, non dico mica che non dobbiamo farlo. Ci siamo nel mondo naturale, dobbiamo agire, dobbiamo prendere delle decisioni, ci dobbiamo muovere. Però c'è un mondo spirituale che è al di sopra. Io devo esserne consapevole, perché se rimango solo a livello del naturale, io vedrò solo dei frutti naturali. Isaia 26:3. Lui dice, il vostro cuore non sia turbato e non si sgomenti. È quasi un ordine, e lo stesso ordine lui lo dà ai discepoli in Giovanni 14:1, la sera in cui poi sarà arrestato. Lui dice: il vostro cuore non sia turbato. Dà un ordine. Cosa vuol dire? Perché Gesù dà un ordine? Perché siamo noi che abbiamo la responsabilità per il nostro cuore. Siamo noi che possiamo decidere se credere o non credere. La responsabilità è nostra. Non lasciare che i nostri cuori siano turbati dipende da noi, non dipende da Lui. E questo cambia molte cose. Voi ricordatevelo, io ve lo dico. Chi non è in Cristo non ha opzioni. Chi è in Cristo si trova sempre davanti a un bivio: o fare il male o fare il bene. Noi possiamo scegliere, noi possiamo scegliere. Possiamo scegliere di fare il bene, il male, ma possiamo anche scegliere di fare il bene. Il vostro cuore non sia turbato vuol dire che io posso scegliere se lasciarmi andare al turbamento oppure se decidere di andare davanti a Dio e dire: Signore, io mi fido di te. Adesso sono cose che già saprete, ma sono fondamentali. Sono fondamentali. E noi dobbiamo costruire su questo. Se non partiamo da questa base, noi non riusciamo a costruire niente. Perché continueremo tutte le volte che c'è un problema a farci cadere le braccia. E dove li vediamo dopo i risultati? Gesù ha detto ai suoi discepoli, il momento in cui lui sapeva che sarebbe stato arrestato, che loro avrebbero perso il loro riferimento, avrebbero perso la loro speranza, perché no? Era il Messia, loro sapevano che era il Messia. E loro aspettavano un Messia che li avrebbe liberati, che li avrebbe salvati. E gli dice: non siate turbati. Rivela l'autorità che lui ci ha dato sulle nostre emozioni. Il Signore sarebbe stato ingiusto, questo ricordo di averlo letto una volta in un libro di Kenneth Hagin, sarebbe stato ingiusto se avesse comandato ai discepoli di fare qualcosa che non erano in grado di fare. Quando lui dice: rallegratevi nel Signore sempre, ve lo ripeto ancora, rallegratevi. Questo lo conoscete, questo versetto, Dice sempre. Quando sei in una situazione disperata, lui dice: rallegrati. Se viene un fratello mentre tu sei disperato e ti dice rallegrati, non so come reagireste. Qualcuno forse può dire: ops, sì Signore, è vero. Qualcun altro, per carità cristiana, non ti picchia, però. Però Gesù l'ha detto: rallegratevi. E se l'ha detto vuol dire che è possibile, perché ci ha dato la possibilità di controllare le nostre emozioni indipendentemente da come stanno le cose. Perché? Perché dipende da noi. Ho sentito delle lezioni sulla comunicazione non violenta. Tra l'altro un ebreo, è già morto, non credo fosse convertito, però lui diceva, c'è stata un'affermazione quando l'ho sentita, ma lasciata un po' così, poi dopo ho detto: mamma mia, però è biblico, nessuno è responsabile del dolore degli altri. Come, Signore, nessuno è responsabile del dolore degli altri? E lui l'ha spiegato, perché ognuno può scegliere come comportarsi, perché ognuno può scegliere come reagire. In Cristo noi possiamo scegliere. Se qualcuno ci fa del male, noi possiamo scegliere di perdonare. O possiamo scegliere di accettare il dolore e di crogiolarci nel nostro dolore. Venite su intanto. Allora, lo chiudo. Chiudo. Siamo a fine anno. Siamo a fine anno. Questo è l'ultimo servizio di quest'anno. Vorrei concluderlo proprio dando al Signore tutte quelle cose che ancora gravano, pesano, ci appesantiscono, ci fanno stare male. Diamole oggi al Signore, gettiamole sulla croce, chiudiamo un capitolo. Sicuramente ognuno di noi avrà disagi, sofferenze, cose che si tira dietro da tempo. E scegliamo oggi di darle al Signore e di permettere al Signore di entrare in ogni stanza buia del nostro cuore, della nostra anima, e di portare la sua luce. Rinunciamo a indurire il nostro cuore, perché il dolore fa indurire il cuore. rinunciamo a indurire il nostro cuore, rinunciamo a concentrarci sulle situazioni, rinunciamo ad accusare gli altri, rinunciamo a dare agli altri la responsabilità del nostro dolore. Non vuol dire che li giustifichiamo, vuol dire che li lasciamo a Dio. È Dio il giudice, non siamo noi. Qualunque cosa ci sia stata fatta da qualcuno, lasciamo che sia Dio ad occuparcene. E noi facciamo la scelta di perdonare, di liberarci e di ricevere la gioia che viene dalla relazione con Dio. Che ognuno di noi sia disposto a lasciarsi plasmare e a collaborare con Dio. Spirito Santo, ti chiediamo di farci confidare, insegnaci a confidare veramente in Dio e a credere che davvero Dio sa liberare i pii dalla prova. È scritto in 2 Pietro 2,9: il Signore sa liberare i pii dalla prova. E vedo l'anno prossimo, chiedo al Signore che possa essere l'anno di Proverbi 4,23, che è: con ogni cura vigila sul tuo cuore, perché da esso sgorgano le sorgenti della vita. Che decidiamo di fare questo passo l'anno prossimo, Signore Gesù. Insegnaci, Spirito Santo, a vigilare sul nostro cuore. Immaginate che il vostro cuore abbia delle porte e apritele queste porte, apritegliele, ditegli: Signore, entra, entra in ogni stanza buia. Io non lo so cos'è che mi fa star male, io non lo so qual è la causa, oppure la so. Signore, entra, apri la porta e illumina ogni stanza chiusa del mio cuore. Con lo Spirito Santo, loro magari cantano, ma voi cercate il Signore, parlate con il Signore, non importa che cantiate, e parlategli, diteglielo: Signore, ti lascio il dolore, ti lascio la paura, qualunque cosa pesi sul vostro cuore. Adesso ognuno di voi con Lui, tu con Lui, lascia che loro cantino e voi seguite il fluire dello Spirito. Aprite il vostro cuore, permettete alla luce dello Spirito Santo di entrare, di aprire quella porta, di aprire quella porta che è chiusa da così tanto tempo, quella porta che ancora fa star male e che magari può essere la causa di una malattia fisica. Permetti a Dio di aprire quella porta.
Luce. Porti il mio cuore ad adorare te.
le catene dovute alla mancanza di perdono. E il Signore sta dicendo: se non perdoni, non posso spezzare quelle catene, perché tu permetti alla catena del rancore di legarti, di imprigionarti e di paralizzarti. E il Signore dice: perdona, affinché queste catene possano essere spezzate nella tua vita. Chi mi ha fatto del male, Signore, e lo lascio a te, Signore, ogni persona che mi abbia fatto soffrire così tanto, Signore, che mi sta facendo soffrire così tanto, Signore, lo lascio a te, perché non voglio essere legato. Diglielo, diglielo, Signore, vieni adesso e spezza, spezza ogni catena di rancore, di desiderio di vendetta, di dolore. Spezzala, sia spezzata nel nome di Gesù ogni catena di dolore e di desiderio di vendetta. Ci sono persone che ancora stanno soffrendo per questo. Allora dai questa sofferenza al Signore. Dai al Signore la tua paura di essere rigettato, la tua paura di essere abbandonato, rifiutato. La tua paura dagliela e digli: Signore, vieni e riempi quella stanza. Illumina quella stanza, Signore. Illuminala tu, Signore Gesù. Oh, ti do il mio dolore, la mia sofferenza, Signore. E ricevo te, Signore. Dagliela la tua sofferenza, gettala su di lui la tua delusione. Ci sono persone deluse, deluse. Dai la tua delusione al Signore sulla croce. Lui l'ha presa quella delusione, non devi più tenerla tu. La delusione viene da un'aspettativa che non è stata corrisposta. Lasciala a lui e digli: Signore, tu sei la mia aspettativa, io tengo gli occhi su di te, Signore. Getto ogni delusione, Signore, e ricevo te, la tua fedeltà. E nel nome di Gesù, nel nome di Gesù, sia spezzata ogni baluardo che si eleva contro la conoscenza di Dio, contro la comunione con Dio, ogni benda che il diavolo ha messo intorno agli occhi per impedire di vedere la luce gloriosa del Vangelo. se ognuno di noi, concludo con questo, se ognuno di noi accetterà di collaborare con Dio, che è uno, Padre, Figlio, Spirito Santo, se ognuno di noi accetterà di essere uno in Cristo, allora questo porterà unità nella Chiesa. Filippesi 2:2 dice: rendete piena la mia gioia avendo un medesimo modo di pensare, un medesimo modo di agire, un medesimo modo. Se ognuno di noi coltiva questa relazione con Dio, se ognuno di noi cerca le proprie soluzioni in Dio, allora ci sarà unità e lo Spirito Santo si muoverà con potenza. Venga chi desidera una maggiore relazione col Signore, venga chi sa di avere qualche stanza chiusa che deve essere aperta, chi vuole essere illuminato di più dal Signore, venga.